State ascoltando SBS Italian.
Ma apriamo questa mattina, come detto, dall'Australia, e ha avuto inizio ieri il blitz di tamponi, così è stato definito dal Premier Daniel Andrews nelle periferie di Melbourne, appunto voluto dal governo per contenere la nuova impennata di casi di contagi di Covid-19 in Victoria. Saranno condotti 100.000 test per individuare appunto i nuovi cluster nello stato, dopo l'impennata di casi nei giorni scorsi, lo abbiamo detto poco fa, 33 proprio nelle ultime ore.
Allora, il Premier Daniel Andrews ha parlato di una sfida alla trasmissione nelle comunità, in particolare in 10 quartieri considerati focolai, quindi hotspot, cioè Kilo Downs, Broadmeadows, Maidstone, Alban Vale, Sunshine West, Hallam, Brunswick West, Faulkner, Reservoir e Pakenham. Allora, ascoltiamo prima di commentare tutto ciò le parole della sindaca di Hume, Kelly Moore.
I wasn't surprised to learn that we were a hotspot. I've been seeing the numbers that are being released regularly, and so the numbers in Hume have at times continued to climb.
E proprio per sostenere le operazioni di contenimento di questi casi di contagio che salgono, il governo statale ha annunciato il dispiegamento di personale militare. Tutto questo mentre proprio ieri un centro per l'infanzia a Fitzroy ha chiuso dopo che uno dei bambini è risultato positivo al test. Dunque, per capire meglio cosa stia succedendo, questa mattina noi ci colleghiamo con Paul Scutti, esperto di politica federale australiana. Buongiorno Paul.
Buongiorno Francesca e Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
Allora Paul, abbiamo fino adesso disegnato il quadro della situazione nel Victoria. Quali sono state le reazioni negli altri stati, considerando che proprio oggi si attende l'annuncio della Tasmania sulla data della possibile riapertura dei confini? Ecco, quello che sta accadendo in Victoria potrebbe compromettere o ritardare questa libera circolazione dei cittadini?
Potrebbe Dario, adesso comincia a esserci preoccupazione negli stati e forse le resistenze di cui si ricorderà di Queensland e Western Australia a riaprire i confini, ecco, forse non erano così infondate. E ieri in particolare il New South Wales ha avvisato infatti chi ritorna dai quartieri a rischio di Melbourne di mettersi in autoisolamento per 2 settimane. Il New South Wales intende allentare le restrizioni attualmente in vigore nello Stato, però adesso chiaramente con quanto sta accadendo in Victoria ci sono timori per una seconda ondata. Dal 1 luglio ad esempio in New South Wales potranno andare fino a 10.000 persone, potranno recarsi negli stadi che hanno una capienza superiore a 40.000 persone, ma il ministro della sanità statale Brad Hazard ha già fatto sapere che ai residenti di Melbourne non saranno venduti biglietti, quindi nessuna partecipazione ai match NRL e AFL per chi viene da Melbourne. E c'è preoccupazione anche negli altri stati, ad esempio le autorità del territorio del nord stanno valutando se seguire l'esempio del New South Wales e chiedere ai residenti a rischio di Melbourne di mettersi in quarantena nel caso volessero recarsi nel territorio. Lì i confini dovrebbero riaprire il prossimo 17 luglio, però l'associazione locale dei medici, ad esempio, ha già espresso la sua netta opposizione. Secondo l'associazione è adesso necessario aspettare e capire quanto sta accadendo in Victoria prima di riaprire i confini. Quindi è probabile che è possibile attendersi mosse del genere anche dagli altri stati.
Quindi diciamo Paul, per sintetizzare, da una parte c'è l'emergenza sanitaria da contenere, mentre a livello nazionale si è fatta soprattutto sentire nei giorni scorsi la pressione della situazione economica, soprattutto dopo l'annuncio del taglio di 6.000 posti di lavoro, la sospensione di 15.000 dipendenti da parte della compagnia di bandiera Qantas. L'emittente ABC ha annunciato che licenzierà 250 40 dipendenti a causa del taglio di bilancio per 84 milioni di dollari. Eppure ieri la prima pagina di The Australian dipingeva un quadro meno preoccupante per l'economia del paese, perché Moody ha confermato la tripla A per il paese ed effettivamente dopo un nuovo calcolo della contrazione economica si è visto che ciò che era stato immaginato dovesse accadere dal Fondo Monetario Internazionale è risultata in realtà però poi essere migliore la situazione per quel che riguarda l'Australia. Il Fondo Monetario Internazionale prevedeva una contrazione molto superiore per l'economia del paese di quel che poi si è verificato. Insomma, da che parte pende l'ago della bilancia economica del paese in questo momento?
Beh, non penso che le prime pagine del The Australian facciano molta differenza alle persone, alle migliaia di persone che stanno perdendo il loro posto di lavoro. Rispetto a tante altre nazioni l'Australia è messa meglio, ad esempio Italia, Francia dovrebbero far registrare una contrazione e anche la Gran Bretagna della loro economia di circa l'11%, quindi che è un dato assolutamente straordinario. In Australia invece dovrebbe essere questa contrazione dovrebbe essere limitata a meno del 5%, che è comunque un calo del prodotto interno lordo di proporzioni enormi, e che infatti purtroppo si riflette comunque in questo netto aumento della disoccupazione. Ad esempio, gli annunci ieri, l'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato i dati sugli annunci dei posti di lavoro, che ovviamente sono un barometro del mercato del lavoro, e i dati mostrano un crollo del 43% tra marzo e maggio. Ecco, il peggior dato precedente era del 27% e fu registrato alla fine del 1990, durante la recessione, quindi 30 anni fa. E questa netta riduzione degli annunci di lavoro si riflette ovviamente anche in questa concomitante riduzione dell'occupazione. Ad esempio il settore manifatturiero, che è particolarmente colpito dalla crisi in corso, è tornato a un numero di occupati che non si vedeva dal 1984. Se si considera anche l'aumento della popolazione dall'84 a oggi, chiaramente si capisce quanto questa crisi stia colpendo tutta l'economia. Ieri, ad esempio, hai parlato dei tagli dei posti di lavoro Qantas e ABC. Il governo è intervenuto e ha finalmente presentato un pacchetto per aiutare i lavoratori dello spettacolo, del settore dello spettacolo e dell'intrattenimento, che è uno dei più colpiti dalla crisi.
Ecco, questo riguardo proprio, Paul, si parla di un pacchetto da 250 milioni per l'arte, tout court, all'interno del pacchetto Job Maker. Secondo l'opposizione si tratta di una cifra non sufficiente, che arriva tardi, non sufficiente soprattutto se messa a confronto con i fondi che sono stati invece stanziati per altri settori come quello edilizio. La senatrice dei Verdi, Sarah Hanson-Young, ha parlato anche dei numeri, ha dichiarato che le industrie creative in Australia hanno un giro d'affari di 112 miliardi di dollari. Oggi è previsto un nuovo incontro del gabinetto federale. Che cosa possiamo attenderci al riguardo?
Beh, come dici tu, effettivamente i soldi probabilmente non sono granché, 250 milioni di dollari, se si considera che questo settore, ad esempio gli annunci di lavoro, sono crollati del 95%, cioè, voglio ripetere, è una cifra enorme, e i laboristi, ad esempio, per bocca del deputato Tony Burke, hanno lanciato un nuovo appello al governo affinché estenda JobKeeper, anche il programma JobKeeper, anche ai lavoratori saltuari. Ricordiamo che attualmente solo se un lavoratore è stato con la stessa azienda per 12 mesi può accedere a JobKeeper, e il che esclude ovviamente una gran parte di chi lavora in questo settore. E a proposito di JobKeeper, si continua a parlare anche di modifiche al programma. L'annuncio ieri di Qantas del licenziamento di 6.000 persone ha un po' anche riaperto questo dibattito. Il settore ovviamente dei trasporti e del turismo è anche questo tra i più colpiti. Qantas sta discutendo con il governo sulla possibilità di estendere il JobKeeper oltre la scadenza programmata di settembre, oppure anche per un pacchetto di aiuti specifici per il settore aereo. Il primo ministro Scott Morrison ha fatto capire che effettivamente probabilmente il JobKeeper sarà modificato, e tra le ipotesi allo studio c'è quella di prolungare gli aiuti non solo per turismo e aviazione, ma anche per altri settori dell'economia particolarmente in difficoltà. Diciamo che il governo ha un po' di margine di manovra in questo senso, perché ricordiamo l'errore di bilancio che ha fatto risparmiare al governo circa 60 miliardi di dollari rispetto alle stime iniziali, quindi c'è un po' di margine per modificare JobKeeper e aiutare chi è più in difficoltà. E
certo, chissà se questa modifica, Paul, scusa se ti interrompo, ma potrà finalmente prendere in considerazione anche gli immigrati temporanei, i lavoratori temporanei, finalmente, dato che insomma è stato un punto della questione molto acceso, soprattutto tra chi ci ascolta, le persone che sono con visti temporanei, con visti professionali, che non hanno ancora la possibilità o non hanno avuto la possibilità di accedere ai sussidi statali, che sono stati effettivamente tagliati fuori da questi aiuti.
Sì, e purtroppo ti devo dire, Francesca, che si parla di aviazione, di turismo, ma non si parla granché di tutte, di circa queste 2 milioni di persone che, come dici tu, sono rimaste fuori dagli aiuti, e questo è anche uno degli altri problemi causati da questa crisi. Sono un po' intervenuti i governi statali, ma ovviamente non in modo così
sistematico e consistente.
Sì. Certo.
Allora, grazie mille Paul per averci aiutato a fare il punto di un quadro senz'altro complesso per l'Australia. Ci risentiamo nel corso dei prossimi programmi.
Buona giornata, risentirci.
Allora, ringraziamo il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, il cui intervento potrete riascoltare al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italian. 8:30 in punto, ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.